E siamo al secondo appuntamento del nostro dossier, che questa settimana è dedicato alla controcultura degli anni 90, che ha preso spunto da un saggio di Valerio Mattioli, 90, una controstoria culturale, da poco uscito per i tipi di Einaudi. Il saggio si muove soprattutto sul rapporto tra geografie industriali e scene artistiche alternative, tra spazi occupati, movimenti underground ed evoluzione di generi musicali nuovi. Mattioli esplora in che modo questi spazi rivalutati si siano intrecciati con forme artistiche e questioni socioculturali degli anni 90, che erano inizialmente percepite come avanguardie, che in seguito poi sono diventate popolari. E al centro della nostra riflessione di oggi è proprio l'esplorazione delle politiche urbanistiche che hanno consentito lo sviluppo di queste scene, che successivamente si sono invece impegnate di fatto a decostruirle. E quindi ben ritrovato Manuel Orazzi.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto ad Alphaville, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, dottore di ricerca in storia dell'architettura della città e direttore di alcune collane della casa editrice Quodlibet dedicate ad architettura, paesaggio e urbanistica. Manuel Orazzi, le diverse realtà urbane in Italia hanno subito, lo sappiamo, dei cambiamenti enormi negli ultimi decenni. Dal boom economico del secondo dopoguerra, l'architettura industriale si è espansa ovunque, vivendo dapprima una grande espansione, poi, come sappiamo, anche questo ha subito un graduale abbandono e infine è diventata oggetto di speculazione edilizia. Ecco, come si è trasformata la città italiana dagli anni 70 ad oggi dal punto di vista urbanistico?
Beh, a grandissime linee c'è la trasformazione, per esempio, di realtà come quella di Milano, che da città manifatturiera industriale diventa una città del terziario. Già negli anni 70 le industrie produttive cominciano ad allontanarsi, erano presenti dentro la città, no? Fino agli anni, appunto, fino a tutti gli anni 60. Poi quel processo comincia prima degli anni 80, si allontanano sempre di più e infatti, per esempio, all'inizio il primo libro di Gabriele Basilico riguarda proprio delle fabbriche, ritratti di fabbriche si intitola, perché sono queste fabbriche milanesi ormai metafisiche, abbandonate, vuote, fotografate in bianco e nero, insomma il suo primo lavoro importante, mi pare del 79. Questo per dire che, appunto, la trasformazione delle città da produttive e prima in terziarie, diciamo negli anni 80-90, e ultimamente, in ultimo ventennio, almeno molte di queste in città turistiche, con tutte le esplosioni, con altri fenomeni ancora, sono comunque processi lunghi e che variano tra l'altro da città a città, perché poi chiaramente Roma non aveva quel tessuto industriale che avevano Milano, ma basti pensare a quando Torino negli anni 70 aveva 1.200.000 abitanti e oggi ne ha circa 700.000, insomma, ecco, questo la dice lunga non tanto sulla trasformazione e l'evoluzione, non solo sull'evoluzione e la trasformazione delle città seguendo la loro società, ma anche le differenze regionali che ci sono, insomma.
Certo. E in che modo i centri sociali si inseriscono nel tessuto urbano e rispondono alle carenze della pianificazione, diciamo, tradizionale?
Ma negli anni Ottanta in particolare, cioè, la città non smette di ampliarsi, cioè, diciamo che la grande costruzione delle periferie si arresta negli anni 70 con le prime crisi industriali, ecologiche, energetiche, no? Le domeniche a piedi, eccetera. E questo, diciamo, con gli anni di piombo coincidono, ecco, con questo rallentamento dell'economia e della esplosione urbana dei nuovi quartieri. Negli anni 80 comincia la carenza di pianificazione fa sì che solo in alcune zone del paese c'è uno sviluppo della rete produttiva, ma con una maglia molto larga, molto sfrangiata, in particolare nel nord-est, no? Nel Triveneto, diciamo, quel paesaggio suburbano di camioncini, di piccole e medie imprese in Emilia, tra Marche, Abruzzo e Romagna, ecco, soprattutto in queste zone, anche in alcune zone della Toscana, perché la piana di Firenze, Pistoia e Prato diventa quasi un'unica città, però sempre mantenendo dei campi. Quindi diciamo che in questo scenario generale di città diffusa e con il parallelo ritiro delle imprese produttive e manifatturiere dal centro delle città si creano dei grandi vuoti urbani in tutte le città. E questi grandi vuoti di periferia, naturalmente, in assenza di pianificazione, vengono appunto occupati. Il primo caso a Milano, vabbè, il Leoncavallo è del 1975, la sua prima forma, però poi è dagli anni 80, ecco, che nascono. E quindi in questo scenario di ritiro dell'industria si aprono dei grandissimi vuoti. E quindi anche delle grandi carenze di offerta di servizi pubblici, perché poi con gli anni 80, insomma, soprattutto con gli anni 90, perché poi dobbiamo sempre ricordarci che con Mani Pulite, Tangentopoli, la crisi economica fortissima, la svalutazione della lira, il passaggio all'euro, le casse dello Stato si prosciugano, il debito schizza e le politiche di welfare urbano, l'edilizia pubblica si arrestano. È una cosa di cui oggi ancora paghiamo le conseguenze, per cui i fenomeni di auto organizzazione nascono all'inizio nell'indifferenza generale, poi dopo con altri cambiamenti. Però vorrei ricordare, per chiudere, che un numero molto importante della Casabella diretta da Vittorio Gregotti per tutti gli anni 80 e buona parte dei 90, il numero doppio del gennaio-febbraio dell'84, si intitolava Architettura come modificazione. Perché già nell'84, per la cultura architettonica italiana più colta e più avanzata, quella appunto coordinata da Gregotti, dove lavorava anche Bernardo Secchi, l'inventore della dicitura della città diffusa, appunto era chiaro che ormai il lavoro dell'architetto e dell'urbanista consisteva nel modificare l'esistente, non più nell'ampliamento della città, e siamo ancora lì.
Senta, ma possiamo dire che i centri sociali a suo tempo abbiano contribuito, diciamo dal basso, a una forma di rigenerazione urbana? Poi forse non solo in Italia.
Ma io il fenomeno onestamente non lo conosco bene e di certo ci sono vari fenomeni di auto-organizzazione, per esempio penso anche agli orti urbani, no? Che negli anni 60 e 70 periodicamente venivano demoliti con la gru dai comuni perché erano visti come una forma di degrado. Oggi invece vengono incentivati anche da fondazioni come quella della Cariplo a Milano, perché non è solo mangiare sano, ma è occasione di socialità per persone in pensione, per vecchi e nuovi immigrati, sono insomma anche forme di cura del territorio, e però nascono da fenomeni di auto-organizzazione in periferia e in estrema periferia. Lo vediamo prendendo il treno semplicemente, no? E certo, anche i centri sociali, fare musica, appunto in Italia c'è sempre stata questa cronica, c'è tuttora questa cronica assenza di luoghi dove esibirsi, dove fare musica, e tant'è che appunto vengono usati gli stadi, ma d'estate, quando non ci sono le manifestazioni sportive, o i palazzetti dello sport, che comunque sono stati costruiti per pallavolo e basket. Quindi è chiaro che questa auto-organizzazione ha coperto delle mancanze di spazi, al contrario di altri paesi, anche privati, intendo. Però appunto è chiaro che se non ci sono luoghi dove fare musica, da qualche parte uno si organizza, insomma. E poi anche da queste, diciamo, anche lì con tante differenze tra Roma, Milano, Venezia, Torino e il resto del paese, forse sono meno presenti al sud, a parte Napoli, credo. Credo che i centri sociali, appunto, spesso sono evoluti, sono diventati anche attività, perché poi crescendo dopo 30 anni, non essendo più giovani, i loro rappresentanti hanno aperto attività di diverso tipo, nella musica, nella ristorazione, insomma, quella sperimentazione ha portato ad altre strade. Ecco, non so se c'è un vero e proprio ricambio generazionale ultimamente, ecco, questo onestamente non lo so.
È molto difficile, mi pare, nella scena comunque anche internazionale. Lei ha studiato figure come l'architetto e urbanista Jonas Friedman, che parlava di architettura mobile partecipata, capace di comprendere le continue trasformazioni della mobilità sociale. C'è un rapporto, Manuel Orazzi, tra questo tipo di teorie e la nascita dei centri sociali?
Ma sì, in fondo appartengono a quella grande famiglia novecentesca delle utopie sociali fin dagli anni 20, nel senso che è chiaro che Jonas Friedman diceva che ogni utopia è realizzabile se si organizza il consenso necessario. Non sempre i centri sociali hanno storie di conflitto e di chiusure forzate, spesso vivono a lungo e rispettando le regole, insomma, sanando i problemi che ci sono, insomma, però è chiaro che in assenza, insomma, da quando, per essere molto tranchant, però davvero dagli anni 90 in poi, per questioni di debito pubblico, eccetera, e di continuo depotenziamento degli enti locali, i comuni non hanno più risorse, la politica della casa è stata delegata alle regioni. E quindi il contatto con il territorio, per usare una formula un po' usurata, si è slabbrato sicuramente. Quindi forme di auto-organizzazione come i centri sociali, se non altro, attirano l'attenzione, no? Sui problemi, sul vuoto, che c'è spesso, fuori. E però, appunto, solo chi abita in certi luoghi riesce a capirne le esigenze. È vero e quindi che dire, insomma, penso che appunto Jonas Friedman sarebbe stato a favore, ecco, immagino, pur nel rispetto sempre delle leggi e delle regole, perché Jonas non era certo un sovversivo.
Grazie, grazie, sempre prezioso Manuel Orazzi, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, dottore di ricerca in storia dell'architettura della città e direttore di alcune collane della casa editrice Quodlibet. Grazie, risentirci presto.
Arrivederci, buongiorno,
Grazie.
grazie.